al nuovo podcast della Voce di Venezia e bentornati invece a chi già ci conosce. E continuiamo a parlare di cinema e questa volta lo facciamo con il cinema di animazione. Parleremo del padre e madre dell'animazione giapponese e forse anche tutto il resto del parentado perché parliamo della Tomei Animation e lo facciamo in compagnia del nostro consueto compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti.
Allora, Tomei Animation, parleremo per mesi, anni se analizzassimo tutto,
Sì,
quindi hai
ovviamente.
giustamente deciso di scegliere una parte della loro storia.
E sì, indubbiamente hanno fatto veramente, hanno prodotto tantissimo, inizialmente solo per il cinema, poi anche per la televisione. E dunque di conseguenza non è che fai una o due puntate, però vabbè, noi abbiamo deciso a tavolino di parlare dei primi 10 film, dei primi 10 anni dell'animazione dal 58 al 68, e perché se, fino al 68, perché secondo me al 68 hanno, nel 68 hanno creato il loro primo vero capolavoro, il film di Isao Takahata, quello che è conosciuto in Italia con la grande avventura del principe Valiant, cioè sarebbe in originale Hulse. E che secondo me è il primo capolavoro che hanno spornato, però probabilmente ne parleremo sicuramente più avanti. E prenderemo dunque in considerazione i primi 10 film, e in questa puntata ci limiteremo ai primi 3, anche perché c'è una piccola introduzione all'animazione giapponese, come è nata prima della Seconda Guerra Mondiale, però non approfondiremo più di tanto, dirò soltanto delle cose assolutamente basilari.
Allora,
E
dicevi
dimmi.
che prima della Seconda Guerra Mondiale diciamo, la storia dell'animazione è cominciata giapponese.
Allora, cominciamo col dire che dato che loro sono usciti dal Medioevo leggerissimamente più tardi dell'Occidente, cioè giusto quei 400 anni di differenza, ovviamente hanno dovuto recuperare. Il cinema arriva ovviamente dopo e anche il cinema d'animazione. E sappiamo che il primo cortometraggio d'animazione che è stato presentato in Giappone è stato presentato nel 1914. Non sappiamo quale, non abbiamo abbiamo un titolo giapponese che è inutile che dico perché tanto non è legato a un film specifico. C'è chi dice, a seconda delle fonti, che sia stato un film inglese, un film francese e chi un film americano, non si sa qual è stato questo primo film, questo cortometraggio trasmesso in Giappone, però ebbe molto successo e nei mesi successivi e negli anni successivi entrarono in produzione diversi cortometraggi che uscirono tra il 1917 e il 1918. Dunque, il cinema era già nato da più di 20 anni, insomma, molto, molto, molto dopo. Inizialmente poi utilizzavano la tecnica delle ombre cinesi, dunque di conseguenza non è nemmeno come noi oggi pensiamo all'animazione, una serie di disegni che si muovono su uno schermo, adesso fatti al computer, una volta fatti a mano, e lì invece utilizzavano queste tecniche. Il primo film di lungometraggio ci vorrà molto molto tempo perché venga messo in cantiere e entrerà soltanto a guerra già, la Seconda Guerra Mondiale già iniziata. Bisogna dire che già sulla fine degli anni 30 il cinema d'animazione si era dato alla propaganda più biega, cioè era praticamente sotto il controllo del governo giapponese, veniva utilizzato per indottrinare le menti dei più giovani su quanto erano cattivi gli occidentali e su quanto erano buoni i giapponesi che andavano in giro a conquistare la Cina, la Corea, in allegria perché andavano a liberarli dal dominio di noi cattivissimi occidentali, purtroppo omettendo le stragi che fecero, per esempio, uno dei più celebri, lo stupro di Nanchino, che è ancora un evento storico fortemente divisivo tra Cina e Giappone, anche perché i giapponesi non hanno la tendenza a chiedere scusa per quello che hanno fatto e non ce l'hanno tuttora, hanno molta ritrosia nel chiedere scusa per quello che hanno fatto nella seconda guerra mondiale. Allora, a guerra già iniziata, entra in produzione il primo film, che è assolutamente un film di purissima propaganda, che è Momotaro Ninno Shinpei. È in bianco e nero, dunque per far capire quanto stanno indietro con l'animazione, da noi già si facevano film, anche lungometraggi, c'era già stato Biancaneve, e anche i fratelli Flash con i raggi di Guller avevano fatto dei lungometraggi a colori. Il film è un'imponente spesa, cioè in un periodo in cui manco se lo potevano oggettivamente permettere, e fece in tempo a uscire praticamente a guerra praticamente già finita, uscì nell'aprile del 1945, loro si arresero definitivamente dopo le bombe nell'agosto. Praticamente il film non fu visto praticamente da nessuno e sparì per molto tempo. Con la conquista americana, nei 5 anni successivi, poi alla guerra, praticamente è stato totalmente sotto il controllo americano, e i master di questi film di propaganda, compreso Momotaro, sparirono dalla circolazione e furono restituiti soltanto intorno al 1968. Dunque, praticamente tutto per molti anni sono stati impossibili assolutamente da vedere. E dunque l'animazione, diciamo che ricomincia piano piano con dei cortometraggi, più o meno successo, fino a quando la Toei decide, acquistando uno studio già preesistente che aveva dichiarato fallimento nel dopoguerra, decide di darsi all'animazione con il nome di Toei Doga, e entra nel 1956, mette in produzione Hakuja Den, che è la leggenda del serpente bianco. Il film è stato anche presentato, quasi tutti i primi film da Toei sono stati comunque presentati alla mostra del cinema di Venezia, vincendo sempre dei premi migliori, dunque furono effettivamente apprezzati. Hakuja Den è tratto da una leggenda cinese. Il presidente della Toei disse, come segno di riconciliazione con gli amici e vicini cinesi, e infatti prendono questa la mantengono anche i nomi cinesi, non li cambiano. E praticamente racconta l'amore tra un giovane, un bambino cinese, e un serpente bianco. E lui compra questo serpentello bianco, però i genitori dicono che è serpente, buttano, e lo costringono a buttare, nonostante erano diventati molti amici. Quando lui cresce, questo serpente, grazie alla magia, diventa una bellissima ragazza, si conosceranno e si innamorano. E questa diciamo tresca viene scoperta da un monaco che, in buona fede, gli dice che questo qui è un serpente, è sicuramente malvagio perché è un serpente, e tenta di dividerli. Nel tentativo di dividerli, provoca la morte anche del ragazzo, e a questo punto la donna serpente decide di andare nell'aldilà e di barattare tutti i suoi poteri per avere il fiore della vita e salvare questo giovane. Dopo molte peripezie, il film avrà, ovviamente all'epoca avevano tutti quanti un finale positivo, l'amore trionferà. Il film è stato strombazzato come un trionfo della tecnica, però quando uscì, cioè, si è capito che comunque l'animazione giapponese stava almeno 10 anni, secondo me anche un po' di più, indietro con l'Occidente. Infatti, già una delle prime cose che salta all'occhio è che è stato girato in 4/3, in 1:37:1, il 4/3 sarebbe 1:33, però all'occhio non cambia veramente molto, è sempre il formato quadrato, dunque non quello panoramico, che nel 58 ormai aveva già preso praticamente piede già in tutto il mondo, cioè al cinema andavi a vedere lo schermo panoramico, Tecnicamente si vede che l'animazione in alcuni punti non eccelle, e addirittura viene utilizzato il rotoscopio in alcune scene, una cosa che è brutta a vedersi. Il rotoscopio è una tecnica dove si fanno delle riprese dal vivo e poi ci si ripassa, diciamo, sopra per rendere, cioè, si disegna sopra. All'epoca si utilizzava proiettando su un vetro, oggi si utilizza il computer, come ha utilizzato Richard Linklater nei suoi film Scanner Darkly, che utilizza una tecnica rotoscopica, però utilizzando il computer. E c'è una piccola particolarità: è il Pugliatenne, l'argento serpente bianco, il primo film dove compare un panda.
Ma secondo te quindi non hanno avuto nessuna influenza americana? Quindi, non dico
Allora,
Disney, cioè.
no, sicuramente sì, tutti parlano di influenza ovviamente già della Disney, ma secondo me, ma questo si vedrà anche poi quando ne parlerò nelle 13 fatiche di Ercolino e in Sasuke, Sarutobi, che è il secondo film, non viene preso molto in considerazione il fatto che hanno preso, secondo me, spunto moltissimo dai fratelli Flasher. I Flasher sono un famoso studio di animazione che poi è stato assorbito dalla Paramount negli anni 40, che divenne famoso negli anni 30 per Betty Boop e per i cortometraggi di Superman, che sono dei bellissimi cortometraggi,
Sì.
e che tentò anche la strada del lungometraggio. Nel 1939 fecero uno dei primissimi lungometraggi di animazione, che è stato I viaggi di Gulliver, che poi ho scoperto molto dopo che molto probabilmente è il primo lungometraggio ad essere stato trasmesso in Giappone nel 1948, cioè subito dopo la guerra, perché sulla seconda metà degli anni 30 c'è stato una chiusura, dato che i rapporti tra Giappone e America e Occidente in generale si erano deteriorati, dunque i prodotti non arrivavano più. E non è arrivato in quel periodo neanche i prodotti della Disney. Infatti, il primo film della Disney è stato ovviamente Biancaneve, però soltanto nel 1950, cioè 2 anni dopo Gli viaggi di Gulliver, che è un bellissimo lungometraggio, che
Sì,
si
lo
può
adoro,
trovare.
lo ricordo da bambino.
È facile, è anche abbastanza facile da vedere. Io mi è capitato di vederlo diverse volte. È uscito anche in DVD e comunque in rete si trova abbastanza facilmente. E secondo me il film deve aver avuto sicuramente un grosso impatto nell'animazione, nel mondo dell'animazione giapponese. E si vede proprio dallo stile di animazione di questi primi film, secondo me, soprattutto nelle 13 fatiche di Ercolino, che è il terzo lungometraggio Toei. Il film, allora, in Italia, oltre ad essere stato presentato a Pugliaden, torniamo al primo, oltre ad essere stato presentato a Venezia, dove vinse un premio minore del Leone di San Marco per il miglior soggetto per i bambini dai 13 ai 18 anni, ha avuto anche è stato passato 2 volte in Rai nel 70 e nel 71. Dopodiché andò perduta, sembra che andò perduto anche la memoria. Si è riscoperto solo nel XXI secolo che era stato trasmesso, scoprendo alcuni flani pubblicitari su dei giornali. E la Dainit l'ha pubblicato nel 2018, riuscendo a trovare anche due dei rulli del doppiaggio originale. E dunque i 2/3 del film abbiamo ritrovato il doppiaggio originale fatto nel 1970, e ovviamente però l'ultima parte è doppiata, scusatemi, è sottotitolata. È abbastanza fedele l'adattamento, però è stata allungata la parte del narratore, perché nel 1970 le tradizioni, i modi di vedere orientali erano totalmente sconosciuti a un pubblico di bambini. Dunque sono state aggiunte delle parti del narratore, che comunque era già presente nell'edizione giapponese che raccontano alcune cose, spiegano meglio alcune cose che potrebbero sembrare strane. Il film tecnicamente, come ho già detto, ha dei limiti sia tecnici che anche narrativi, perché comunque anche nella versione giapponese, secondo me, il narratore è un po' troppo presente, venendo un po' meno a quella show don't tell che abbiamo, del quale abbiamo parlato. Cioè, tu mi mostri una cosa, non mi metti quello che mi spiega, quello che soprattutto nel finale è insopportabile. Cioè, fammi una. Cioè, lo stai mostrando quello che sta succedendo, perché ci deve stare sto tizio, sta voce fuori campo che mi spiega l'ovvio di quello che sta succedendo, cose insopportabili. Sono anche dei limiti di regia di Taiji Yabushida, che poi dirigerà anche gli altri due, però con un secondo co-regista. Non so per quale motivo, però gli hanno affiancato dei co-registi. Per i film successivi.
Forse
Comunque è
per
un film
evitargli voci fuori campo e altre abilità.
comunque interessante, anche perché comunque parla comunque di amore, diciamo così, anche amore interrazziale, e che comunque va a buon fine. Mentre nell'animazione degli anni 70-80 l'amore tra poi vabbè, ci sarà molta fantascienza nell'animazione degli anni 70-80, per esempio l'amore tra esseri umani e esseri di un altro pianeta, di un'altra dimensione, spesso e volentieri, poi casomai ne parleremo più avanti, avranno un finale triste, nel senso che comunque facciamo parte di due mondi diversi e dobbiamo rimanere diversi. Ricordiamo che i giapponesi, soprattutto in buona parte del Novecento, sono stati molto xenofobi. Sono, per esempio, uno dei pochi paesi che ha un nome preciso per chi non è giapponese. Noi abbiamo stranieri, ma stranieri è una cosa molto vaga,
Generica.
mentre loro hanno Gaijin, che è il non giapponese, e parliamoci chiaro, ha un'accezione dispregiativa. Cioè, straniero da noi è neutro, e poi sta a noi a dare quel tono di voce, il tono del quale ne parliamo. Gaijin è proprio dispregiativo, c'è poco da dire. E comunque è un film interessante da vedere. Ha un buon successo, e dunque decidono di fare un film all'anno, cioè dunque di mettere alla striglia gli animatori. E questo nella prima parte ci saranno dei grossi problemi tra gli animatori e le case di produzione e della casa di produzione. E con tentativi di sciopero, minacce della Toei di licenziamenti in blocco e prendere nuove persone. Il Giappone si stava ancora riprendendo, non era ancora una potenza economica, e dunque gente che non ha lavoro non era proprio difficilissima da trovare. Cominciamo, ci saranno grossi problemi. Soprattutto poi nel terzo film, Le 13 fedi di Arcolino, dove su 60 membri dello staff, ben 10 furono ricoverati per ulcera e gastriti, cioè 10 persone
Ambiente
che
di
avevano
lavoro
lavorato
sanissimi.
sì, loro si vantarono di averlo fatto. Il terzo film l'avevano fatto in tempi record, ma la gente stava veramente distrutta. Nasceranno solo nel 1961 come si chiamano? La CGIL, che cos'è?
Ah, i sindacati.
I sindacati, può capire. I sindacati. E dunque, da questo qui sì, negli anni 60 ci saranno grossi, grossi grazie ai sindacati ci saranno anche delle conquiste per gli animatori e per tutti gli addetti al settore. Però in questi primi tre film furono veramente messi alla frusta.
Comunque non hanno
Vabbè.
avuto influenze della Seconda Guerra Mondiale appena passata nelle loro storie iniziali.
Nelle storie iniziali no, a mio avviso no. Secondo me le influenze cominciano a vedersi molto più avanti, probabilmente molto negli anni 70.
Io lo ricordo con l'Uomo Tigre, secondo me, vedevi questo Giappone.
Sì. Però qui secondo me hanno cercato più che altro di dimenticare. Almeno in questi film, poi comunque si sono rifatti a storie dell'antichità, dunque storie molto molto vecchie, riportate quasi abbastanza fedelmente, cioè secondo me anche per evitare di parlare. E poi
Secondo te è proprio volontà, è
per loro è stata,
volontario.
sì, secondo me è voluta, anche perché primissimo dopoguerra è stato particolarmente brutto, ci sono stati milioni di morti anche per fame, ma fame vera, perché loro hanno combattuto fino a quando c'avevano un sasso da tirare. I kamikaze nacque dopo, non perché nella loro cultura, come alcuni pensano, di prendersi e suicidarsi così in allegria e giocosità, e non funzionava così. I kamikaze nacquero perché stavano finendo le munizioni, il carburante, e dunque crearono queste, loro, che in realtà si chiamano tocco, non kamikaze, kamikaze era il nome di una di queste tocco, che erano queste gruppi speciali, dove ci si entrava soltanto volontariamente, non in altro modo. Ti davano l'aereo, ti caricavano con tutto l'esplosivo che avevano e ti davano il carburante solo per il viaggio d'andata. E l'hanno fatto non perché, chissà, perché stavano già alla frutta, stavano finendo veramente, però loro non si arrendevano. E per il giapponese la resa era una cosa ignominiosa, dunque si doveva evitare. Dunque, il primo dopoguerra è stato abbastanza duro, e probabilmente se tu devi fare un film e convincere la gente a spendere i suoi pochi soldi per vederti, non gli devi far vedere una cosa che gli ricorda una ferita ancora aperta e probabilmente anche il suo stato di povertà iniziale. Dunque, inizialmente no, sicuramente non c'è riferimento alla Seconda Guerra Mondiale.
Successivo.
Allora, il successivo del 1959 è un inedito in Italia, cioè è stato anche questo presentato alla Mostra del Cinema di Firenze, però rimane in Italia totalmente inedito, non avrà neanche un passaggio televisivo successivo, come per esempio ha avuto la Pujadene nel 70 e nel 71. E è uscito negli Stati Uniti. E racconta Shonen Sarutobi Sasuke, o Sasuke Sarutobi in Giappone. Shonen significa giovane, Sarutobi Sasuke, perché loro mettono in realtà il cognome sempre davanti al nome, e parla del mitico Sasuke Sarutobi, che è un personaggio che poi è diventato ricorrente nei manga. Se non sbaglio, è diventato anche non so se tu hai seguito Naruto.
Sì.
Io no, per esempio, però comunque è diventato anche un personaggio di Naruto, e ha avuto nella 68 anche una famosa serie televisiva di Sanpei Shirato, che ha avuto anche molto successo in Italia. Questo qui è stato distribuito anche negli Stati Uniti, dove però col titolo di Magic Boy, perché insomma, essendo un ninja, faceva quello che a molti sembrava delle magie. Allora, qui abbiamo già un miglioramento dal livello qualitativo. Si passa finalmente allo schermo panoramico 2.35:1, e a Taiji Yabushita viene aggiunto un secondo regista. Il film ha avuto un discreto successo, però si vedono ancora dei limiti. Io sono riuscito a trovarlo su YouTube in giapponese. Allora, cominciamo che il film è
Almeno
troppo.
ci sono almeno i sottotitoli.
No, si è visto in giapponese. Dunque, vabbè, la storia, bene o male, l'avevo letta, e ho capito quello che potevo, cioè della storia, insomma, uno capisce. quello che è stato possibile, però insomma si vede sicuramente un miglioramento, cioè lo schermo panoramico aiuta anche da questo punto di vista. È un film più crudo, allora colpisce già nei primi minuti, c'è questo Sasuke che vive in una villa bucolica con la madre in mezzo al bosco, con i suoi amici animaletti. E arrivato a un certo punto succede, comincia a entrare ovviamente la tragedia, perché altrimenti senza tragedia non spesso e volentieri non si mette in moto la drammaticità dell'avventura. Un'aquila rapisce il suo amico cerbiattino piccolo che viene lanciato in un lago e sta per essere divorato da una grande salamandra, gigantesca e mostruosa salamandra. Arriva in aiuto la madre del cerbiatto e viene divorata in allegria da questa grande salamandra. Se, qui, secondo me, c'è una piccola citazione a Bambi. No, mentre in Bambi, che tuttora tantissimi bambini dicono di essere rimasti traumatizzati, ah, sta madre che muore fuori campo lì,
Ma
però
sai che
qua.
l'ho rivisto poco tempo fa, effettivamente, beh, cosa, cioè, ma non è vero, non era come lo ricordavo.
Non era così traumatizzante, secondo
Esatto.
me. Ma sì, ma perché ormai siamo abituati comunque noi a. Io Bambi lo vidi, già che ero grande, l'ho visto da bambino, perché non c'erano, quando ero piccolo, non era mai stato trasmesso in TV, al cinema non si poteva, non c'era perché era già stato trasmesso, e le VHS uscirono molto molto dopo, dunque ero già quanto che grandicello. E sta cosa però, perché l'animazione americana ci ha abituato prima di tutto all'happy ending sempre e comunque, e che la morte nella maggior parte dei casi colpisce il cattivo, mai i buoni. E invece nell'animazione giapponese sta cosa non è che gliene fregasse molto. E la morte è traumatica, tragica, e non è che la mettono proprio lontana, cioè te la sbattono davanti. Qui stiamo parlando proprio neanche, non con un pietoso colpo di fucile, ma proprio viene mangiata viva da questa cosa. E Sasuke si scontra con questa salamandra gigante che si scoprirà essere una specie di striga che si chiama Yasha. E Yasha è anche questo qui è un personaggio comune a tutta la mitologia orientale, e sono gli Yasha sono degli spiriti nella maggior parte dei casi benevoli della natura, però in alcuni casi la natura può essere anche maligna, e cioè noi la interpretavamo come maligna, e questo qui è una strega Yasha molto molto maligna, insomma. Nel primo scontro sconfiggerà Sasuke, e poi sarà tutto il film verterà su Sasuke che deve fare delle prove, deve diventare sempre più bravo, deve, per poter sconfiggere questa strega. È molto bella la rappresentazione che viene fatta di questa strega, che bisogna dire abbastanza inquietante, molto più inquietante a mio avviso, della strega di Biancaneve. Meno scura, però a questa, mentre la strega di Biancaneve si trasforma sostanzialmente in una vecchia, che sì, puoi rendere brutta quanto ti pare, però insomma è una persona anziana che puoi incontrare tranquillamente nella. No, Yasha ha delle fattezze demoniache, ha questa bocca gigante e distorta, che poi sarà ripresa anche in alcuni film horror un po' più recenti. Dunque è chiaramente un personaggio soprannaturale e demoniaco. È molto bella come l'hanno rappresentata, molto molto interessante. È un notevole passo in avanti, anche se ci sono delle incertezze, ci sono delle incertezze nelle parti comiche, perché comunque sia, essendo stati influenzati dall'animazione americana, la parte comica, gli animaletti ci devono stare, però comunque sia è un passo in avanti. Sasuke Sadobi è un personaggio leggendario, alcuni dicono probabilmente è un personaggio fuso, hanno fuso nella nella cultura giapponese due personaggi realmente esistenti che sono Kozuke Sasuke e Sarutobi e Nisuke. Sasuke poi comunque in realtà si dovrebbe leggere Sasuke, però noi nelle nostre traduzioni non l'abbiamo sempre nominato come Sasuke, dunque continuo in questo modo. Era molto utilizzato come personaggio nelle rappresentazioni Kodan, che sono un tipo di rappresentazione giapponese che si è evoluto, nato intorno all'800 d.C., che poi si è evoluto e ha avuto molto successo nell'800 fino agli anni 20, dove c'era un declamatore che declamava queste storie di samurai e poi utilizzava lo yoshigi, che è uno strumento che sembrano dei nunchaku, però quadrati. Non so, sicuramente molti l'hanno sentito e non sapevate che cosa sono. E praticamente tra un atto e un altro prendeva questi due pezzi di legno che sono dei nunchaku quadrati invece che rotondi e faceva e davano questo tatà, e l'avete visto probabilmente sentiti molto in molti cartoni animati e vecchi film giapponesi, dove tra uno stacco e l'altro tatà, cioè questo due, non ho purtroppo due pezzi di legno da sbattere, però se ci pensate molti verranno in mente, erano molto molto utilizzati soprattutto nell'animazione tra uno stacco e l'altro.
Anche qua il film è stato presentato a Venezia, ha vinto anche un premio come miglior film.
Dimmi.
E non ha avuto una distribuzione in Italia.
Zero.
Sono quelle cose che io non ho reso capire, l'ho visto anche in altri, avendo anche frequentato per qualche anno anche il Festival Cine Venezia, vedi film bellissimi che vengono presentati al tuo maggior evento nazionale cinematografico e poi non trovano, tu non li vedrai mai più.
Eh sì, effettivamente è strano, però probabilmente secondo me all'epoca venivano visti un po' strani, erano un po' particolari perché comunque parlavano anche di tradizioni che non veramente aliene al nostro modo di vedere. E dunque anche questo film ce lo siamo già. Negli Stati Uniti è trasmesso e... però non ebbe particolarmente successo anche negli Stati Uniti, perché comunque l'animazione disneyana aveva colonizzato e per tanti anni sarà considerata l'unica vera animazione. Questa è una cosa, a mio avviso, un po' brutta. E anche se tu leggi delle recensioni degli anni 80-90, quando cominciavano ad avere recensioni di film e di animazione che non era americana, veniva sempre recensite con una certa sufficienza. Io mi ricordo le prime recensioni di Akira, grandissimo lungometraggio, da noi è stato considerato solo discreto, ebbe solo 7, perché comunque veniva vista come un'animazione fatta, nonostante tecnicamente Akira all'epoca era un film incredibile anche dal punto di vista tecnico, però non era come quello, dunque veniva visto come una cosa inferiore. E veniva sempre vista l'animazione come sempre legata all'infanzia. Dunque non veniva molto concepita l'animazione che veniva fatta per tutti e per le persone adulte. Akira è chiaramente un film pensato per gli adulti, non certo per il bambino di 5-6 anni, e sicuramente comunque non per le famiglie, cioè non è che uno dalla famiglia ci poteva portare il bambino di 6 anni, non tanto perché si spaventava, ma non poteva capire quello che stava vedendo sul grande schermo.
Credo che l'influenza americana per quanto riguarda l'animazione sia tuttora vigente, anche se si sta ampliando il mondo dei fan del mondo giapponese, anime, manga, e quindi forse la situazione sta migliorando, insomma, negli ultimi 10-15 anni.
Sta sicuramente migliorando, cioè adesso l'animazione non significa per forza che deve essere o per i bambini o per le famiglie, dunque per un pubblico per forza eterogeneo. E sicuramente oggi, infatti, tanti adesso per esempio hanno messo al cinema Perfect Blue, che è stato per 3 giorni e 3 giorni primo, tanto che hanno fatto un quarto giorno lotto, cioè un film un po' punibile per un certo fine. Però vabbè, già altre cose hanno già fatto altri di questi esperimenti per pochi giorni. Akira poi, se non sbaglio, fu proprio il primo grosso film d'animazione che fu distribuito nelle sale, ebbe un discreto successo, nonostante uscì in pochissime sale comunque all'epoca. Io me lo ricordo quanto è uscito, anche se con un doppiaggio un po' orripilante all'epoca, però fece sensazione, insomma. Da lì in poi si è cominciato un po' a migliorare la situazione. Adesso, grazie a Dio, quando senti animazione, non ti dicono se per forza deve essere Disney e basta.
Esatto. Anche perché viste anche le ultime cose che stanno facendo.
Beh, ma ultimamente, secondo me si sono ingranditi un po' troppo. C'è
Sì.
stato un periodo in cui praticamente avevi paura che ti comprassero anche la villa vicino casa. Cioè, ha comprato Disney, cioè usciva ogni mese, ha comprato questo, ha comprato quell'altro, ha comprato quello. Sono comprati la Marvel, sono comprati la 20th Century Fox, la Fox, la TV,
Esatta.
tutto Guerre Stellari, il Indiana Jones. Cioè, un momento in cui... E ovviamente si sono veramente allargati un po' troppo e secondo me ne stanno pagando le conseguenze e sono contento, sotto
Cioè,
certo
se
punto.
metti l'annuncio della vendita dell'automobile, rischi che ti chiamino.
Probabilmente mi arriva la Disney, voglio comprare, ma perché siamo questa cosa?
Esatto. Ultimo film di oggi.
Allora, e vabbè, l'ultimo film è il terzo film, Le 13 fatiche di Ercolino. In realtà il titolo originale è Sayuki, perché ha questo titolo immondo, che insomma è orribile indipendentemente dal sapere di che cosa parlo. In realtà il titolo originale era Sayuki, che è uno dei romanzi storici della cultura cinese ed è uno dei romanzi più famosi proprio in Oriente in generale, pubblicato intorno al 1590. Non si sa bene quale sia l'autore, ne è stato attribuito a un autore del quale non ricordo il nome, ma è poco importante perché non si ha nessuna sicurezza su chi l'abbia fatto. E, il film è alla particolarità, diciamo subito, è il primo anime ad essere distribuito nei cinema italiani. Dunque, il mondo del cinema d'animazione comincia in Italia da questo film. Non credo che abbia fatto incassi significativi perché non ho trovato quanto ha incassato, però non è entrato tra i primi 100 film di quell'anno. Dunque non credo che abbia avuto incassi significativi, sicuramente avrà avuto solo proiezioni pomeridiane e in piccoli cinema. Allora, questo passa, ovviamente non arriva diretto dal Giappone, ma passa per gli Stati Uniti, dove lo tagliano di 4 minuti e ne cambiano la storia,
Sì,
togliendo molte parti.
leggevo che proprio l'Altavista ha praticamente tolto tutti i riferimenti della tradizione orientale, ha cambiato i nomi,
Esatto.
una violenza fisica proprio.
Il più possibile, tanto da cambiare addirittura il bonzo protagonista viene trasformato in un principe, quando è vestito chiaramente da bonzo buddista. No, il principe praticamente parla di... In originale il protagonista è questa scimmietta che si chiama Son Goku, Goku. Diciamo, Sayuki è comunque una storia molto importante, tanto che ha influenzato tantissimo anche l'animazione giapponese. E, a cominciare dalla serie The Monkey di Osamu Dezuka degli anni 70 e Starzinger, se qualcuno lo ricorderà, dove il protagonista si chiama Son Goku, e ovviamente quella più recente e più famosa di tutte, che è Dragon Ball. Goku, il nome insomma deriva proprio da quello.
Parlando lì della storia, leggevo qua che il soggetto è attribuito al romanzo che si intitolava Il viaggio in Occidente di Wu Cheng,
Esatto.
in teoria, e adattamento del manga di Osamu Tezuka.
Sì, allora, inizialmente quanto è uscito tra i co-registi, cosa adesso che è stata cancellata da tutte quante le... Era stato messo anche Osamu Tezuka, perché all'epoca, dato che stava diventando un mangaka molto, molto importante, aveva fatto Shin Takarajima, l'Isola del Tesoro, e aveva fatto un adattamento di Sayuki come manga. In realtà lui ha collaborato soltanto nella stesura del soggetto, dunque neanche della sceneggiatura, e poi con disegni pubblicitari. Sembra che abbia partecipato anche un po' nella produzione, però per certe sue manie di grandezza era convinto di poter fare sia il mangaka in quel periodo che lavorare al film d'animazione. In realtà ha portato soltanto scompiglio, perché ovviamente soprattutto visto i tempi che avevano imposto, la Toei si vantò molto di aver fatto questo film in un anno, in maniera molto veloce, però come abbiamo detto già prima, su 60, 10 persone sono beccate l'ulcera alla gastrite, insomma, sono stati proprio ricoverati, sono stati molto male. Lo stress che avevano accumulato in generale fu molto pesante, tanto che dovevano anche allontanare Tezuka, che sembra che aveva aumentato ancora di più questo stress, perché lui era effettivamente un grande lavoratore, aveva questa etica assurda e la pretendeva anche dagli altri, e probabilmente qui non era il caso. E dunque ha detto è stato allontanato, e lui comunque diciamo che lavorò esclusivamente alla stesura del soggetto e neanche la sceneggiatura, solo il soggetto. Il film racconta di questo scimmiotto, che è uno scimmiotto arrogante, ma veramente arrogante per buona parte dell'inizio del film, e nel film viene costretto, viene rinchiuso in una prigione e viene liberato da un principe che gli dice di aiutarlo a fare questo viaggio di crescita personale per diventare un buon re. Ovviamente in originale era il bonzo che doveva, nel romanzo originale era stato mandato in Occidente, che però si intende l'India, perché era vista effettivamente l'India in Occidente, e era stato mandato dall'imperatore della Cina in India per farsi dare dal Buddha in persona i rotoli della dottrina buddista, per poi mandarla in tutto l'impero cinese. Queste cose vengono cancellate nell'adattamento americano, e noi, dato che ci è arrivato dall'adattamento americano, abbiamo tradotto direttamente dall'inglese. Dunque abbiamo perso 4 minuti di girato, e è stato anche un po' rimontato, e la storia è stata sostanzialmente cambiata. Il film, com'è? Dal punto di vista dell'animazione, è abbastanza buono. Ha avuto anche ottime recensioni dai giornali dell'epoca, però non ebbe un grandissimo successo. Ci si aspettava molto di più. Comunque sono cartoni animati troppo diversi da quello che il pubblico si era veramente abituato a vedere nei cinema americani in quel periodo. Dunque è stato, nonostante le buone recensioni, nel 1978 è entrato nel in un libro che si intitola I 50 film più brutti di tutti i tempi. Sono andato a vedere, per curiosità, ho fatto questa ricerchina su che film ci sono, e ci ho beccato roba tipo Zagreus Point di Antonioni e Il presagio di Richard Donner, che
Vabbè,
sono tra i
basta.
miei due film preferiti. Che già a questo qua, chi ha fatto questo film, probabilmente poteva fare qualcos'altro che era meglio nella vita. Il film è abbastanza buono, alcune scene sono state anche considerate da alcuni critici anche un po' troppo spaventose per l'epoca, però Zoppi è un film che zoppica ancora, sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto di vista narrativo. Le gag, perché comunque all'epoca, per poter ci si rifaceva comunque al cinema disneyano, dunque per avere un successo internazionale si cercava sempre di ammiccare a quel tipo di cinema, ci dovevano essere delle gag. Le gag non è che facciano ridere più di tanto. Gli americani, i giapponesi hanno un senso del comunismo che è molto, molto, soprattutto all'epoca, tra parentesi, perché poi riusciranno a fare serie comiche molto belle negli anni 70-80, per carità, però all'epoca, insomma, era un po' troppo distante dal nostro modo di vedere il modismo, dunque non è che funzionino un granché. Comunque sia, diciamo che anche questo qui è un piccolo passo avanti, insomma, quello che però c'è ancora molta, molta strada da fare. Comunque, diciamo che l'anime boom, quello che viene chiamato gli anime boom dell'animazione giapponese, saranno gli anni 70. Lì ci sarà, prima di tutto, diventerà. Le serie televisive esploderanno, nasceranno soltanto di lì a poco, adesso non ci sono ancora serie televisive, nasceranno negli anni 60 e negli anni 70 esploderanno e questo poi porterà anche a un'esplosione del cinema d'animazione con i lungometraggi. E questo qui è, diciamo, che è l'abbozzo del cinema in generale, il cinema giapponese, che darà tantissimo al mondo dell'animazione, ma più in là.
E con questo
consiglio, allora, sì. Akuja Den si può vedere in DVD, è uscito nel 2018, dunque si trova ancora in giro. Shonen Sasuke Sarutobi lo potete vedere soltanto in lingua originale, se qualcuno riesce a trovarlo con i sottotitoli in inglese, io non li ho trovati, però si trova, se potete trovarlo su YouTube. L'editrice Federico Ercolino è uscito soltanto oltre al cinema, però negli anni 60 sono passati da un po' di tempo, è soltanto in pellicola, in Super 8, per l'Avu Film, e di conseguenza sono un po' difficili da reperire. Non so se è uscito anche in DVD, in VHS, ma non mi sembra. No, è soltanto in 8 mm, scusate, non in Super 8. E dunque è un po' difficile da rimediare. Si può trovare in edizione doppiata su YouTube, io sono andato a rivedere quella, però è bassissimo di qualità, dunque la dovete vedere o sul cellulare o al massimo su un piccolo schermo TV. E uno schermo del computer, ho provato a vederla sul mio 55 pollici e ho perso 2 o 3 di OT dopo pochi minuti, per quanto si vedeva male. Non fatelo,
non
sarebbe bene vostro.
E con questo consiglio oculistico, esatto, e ci salutiamo qui. Il prossimo episodio sarà sempre il proseguo della storia della Toei Animation, perché appunto ne abbiamo ancora un bel po' da dire. E visto che stiamo registrando di domenica, buon weekend a tutti. E
buon weekend a tutti e buona festa della mamma.
Esatto, buona festa della mamma.
Va bene.
Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.